Di Onda d'Urto, le 11:29 minuti di questa mattina, andiamo a prendere allora noi la diretta dalle compagne e dai compagni di Radio C Roma. Prendiamo la linea da Brescia, lo facciamo iniziando noi questi 45 minuti, insomma, dal cuore dell'epidemia a livello italiano, la Lombardia. In particolar modo inizieremo da Brescia e da Bergamo con due contributi, quindi a tra pochissimo, rimanete all'ascolto. Eccoci allora in diretta, iniziamo i nostri 45 minuti di questa staffetta radiofonica insieme a le compagne e i compagni di Radio C Roma, Radio Blackout e Radio Onda Rossa. Salutiamo chi ci ascolta da Torino, da Cosenza e da Roma. Con me al telefono un altro dei nostri redattori, Andrea. Ciao, pronto, una buona giornata Andrea innanzitutto.
Ciao Manuel, un saluto agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, Radio C Roma, Radio Blackout e Radio Onda Rossa.
Perfetto, allora noi iniziamo anche con te, iniziamo assieme con te in maniera appunto con collegamento telefonico, anche per un po' i dispositivi e protocolli che ci siamo dati, no? In radio in questo periodo in cui, essendo un po' nel cuore proprio anche di questa emergenza, abbiamo modalità anche stringenti di confronto e di fare radio, no? È cambiato abbastanza il nostro modo di fare radio in questo periodo, in tal senso.
È cambiato, abbiamo cercato di tutelare il più possibile sia la salute di noi redattori e redattrici, sia la garantirci la possibilità di continuare a poter trasmettere. Alcuni di noi stanno facendo quello che viene chiamato telelavoro, lavorano da casa come il sottoscritto, altri si alternano garantendo gli spazi e le misure di tutela, appunto, del distanziamento sociale, mettiamolo così, questi 2 metri negli studi, in maniera tale da cercare di non ammalarci e poter continuare il nostro lavoro di racconto di quello che sta succedendo nel territorio, di quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, perché insomma questa pandemia globale sta tirando delle linee rosse, possiamo dire, di congiunzione in tutto il mondo. Una veniva detta anche prima, questa ripresa di quel messaggio latinoamericano che non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità è il problema, ma anche vedendo come alcune questioni e problematiche proprio di quella normalità globale targate neoliberismo sono appunto un problema comune, come il problema sanitario, l'impossibilità di essere curati con la dovuta attenzione in tutto il mondo, con degli accenni ovviamente man mano andiamo in paesi più poveri, più sfruttati e più legati a storie di colonialismo, vediamo delle situazioni ovviamente via via peggiorative, così come la scarsa, diciamo, dimensione di accompagnamento di misure sociali e di ridistribuzione di ricchezza legate alle misure di prevenzione e per affrontare appunto questa pandemia. Purtroppo pare evidente, sempre più medici, virologi e non solo lo dicono, che in assenza di un vaccino, in assenza di una cura, l'unica possibilità per affrontare il virus senza diciamo un alto tasso di morte, quello appunto del distanziamento sociale, delle quarantene. Ovviamente questo non può e non dovrebbe accompagnarsi a un'assenza di misure sociali che prevengano l'impoverimento e affrontino il problema della povertà. Sono scarse le misure che vediamo in Italia, pensiamo per esempio alla grande differenza di trattamento legato appunto alla problematica dei diversi contratti, diventa drammatico in alcuni posti del mondo dove il lavoro si basa sull'informalità. Quindi queste linee rosse stiamo cercando un po' di raccontarle, di raccoglierle come sempre, come diciamo su Radio Onda Adulto, per capire il mondo, per trasformarlo, e poi ovviamente ci stiamo concentrando molto sul piano locale dove importante ripeterlo, la situazione resta molto molto problematica. È vero che c'è un rallentamento nel numero dei nuovi contagi, è vero che si racconta che le terapie intensive lombarde negli ultimi giorni hanno avuto un alleggerimento della pressione nelle proprie corsie perché diciamo si hanno dei numeri negativi, però insomma la matematica senza un passaggio sul passato serve a poco. Poi Manuel, mi fermo.
Sì. No, Andrea, ti lascio anche perché è arrivata una telefonata. Comunque sì, l'emergenza sanitaria da noi è piena, abbiamo dati ufficiali. Torniamo con te, ti invito a rimanere, a farmi insomma da spalla in questa diretta, ti lascio ancora lì un attimo.
Volevo solo chiudere questo punto sulle terapie intensive, che dicevo, ci sono dei numeri negativi, ma ricordiamo, le terapie intensive lombarde erano settate con il personale prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria su circa 700 persone, adesso ce ne sono oltre 1300, quindi vuol dire che lo stress sugli ospedali rimane pazzesco e la situazione rimane molto delicata.
Certo, calcolato al 95% sulle terapie intensive in Lombardia, in effetti. Andiamo a una telefonata che ci è già giunta in sto pronto?
Sì, ciao, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. Voglio dire innanzitutto, mi dovete scusare, ma io non lavoro nel sistema sanitario, anzi sono un pensionato, ma ugualmente vi ho chiamato semmai ecco per avere un'informazione, non tanto per darla. Mi riferisco al discorso delle RSA qui a Brescia. Io ho una moglie che lavora in una RSA qua a Brescia e ultimamente, come tante persone, come chi ha i parenti che lavorano in ospedale, ci viene sempre una certa angoscia quando si esce per andare a lavorare, quando si torna. Però ecco, quello che volevo dire in poche parole è questo, è che secondo me, per quanto riguarda il territorio bresciano, bisogna fare di più, interessarsi di più, coinvolgere sindacati, associazioni, perché nelle RSA ci deve essere molta più attenzione. Io non so se ho capito bene, se ho letto bene, ma mi sembra che da ieri fosse passato un qualche cosa di nuovo riguardo al discorso di fare i tamponi o i test sia a tutti i lavoratori e lavoratrici che lavorano in queste RSA, sia anche agli ospiti. Ecco, se questa cosa qui è vera bisogna incominciare da subito, perché ci sono delle realtà nelle RSA a Brescia che ancora non sono chiare, per cui bisogna chiedere aiuto a chi è possibile, ripeto, ai sindacati di base, all'associazione, all'AMPI, a qualsiasi sia le persone che possono aiutarci in maniera tale che si intervenga quanto prima, che si verifichi qual è la situazione dentro queste RSA. È inutile andare a piangere quando poi leggiamo sui giornali che ci sono tanti anziani.
Certo,
sono
le emergenze nelle case di riposo.
Una semplice telefonata.
Ti ringraziamo.
È una cosa che bisogna da subito, da domani ci si interessi nel limite del possibile, anche questa nostra bella radio, che si intervenga quanto prima. Grazie.
Grazie a te.
Buona vita a tutti.
A presto. Ciao, grazie.
Ciao.
Questo da Brescia, lascialo, torno a te Andrea, poi magari andiamo a fare un quadro anche su Bergamo tra un secondo, in modo tale da introdurre un po', e poi ovviamente continuiamo a rilanciare il telefono 030 456 70 se volete chiamare direttamente qua, oppure potete farlo chi ci ascolta dalle altre zone d'Italia chiamando Radio Onda Rossa, che in automatico gira quindi sul nostro canale sempre 030 456 70, ma se preferite potete chiamare lo 06 49 1750. Andrea.
Sì, sicuramente il compagno ha centrato un punto, perché quello dell'RSA è in generale l'assenza di un tamponamento sistematico, tamponamento nel senso il test sistematico di chiunque è costretto in questo momento a lavorare, chi lavori davvero essenziali come quelli della prevenzione sanitaria, che va appunto dall'RSA agli ospedali passando per i medici di base, a chi è costretto a lavorare in luoghi magari anche essenziali, ancora peggio in chi non è essenziale, è uno dei temi, è una delle problematiche, perché questa insomma crisi sanitaria ovviamente legata a un problema reale come quello della pandemia è stata anche amplificata probabilmente da soprattutto qui in Lombardia, da una gestione politica probabilmente non all'altezza. Vediamo una grossa differenza, l'abbiamo raccontata sulle nostre frequenze, per esempio anche delle scelte di Veneto ed Emilia Romagna, che non si sono concentrati solo sugli ospedali, hanno fatto una scelta differente sia sui tamponamenti sia appunto di accompagnamento, che non abbandonasse, non scaricasse tutto sui medici di base, che ha avuto una questione e un lavoro diverso. Insomma, quello che stiamo cercando di fare è proprio quello di raccontare i punti nevralgici del problema e intanto dare e darci delle prospettive, come è stato fatto anche raccontando per esempio il comunicato, il documento politico sottoscritto da diverse realtà appunto di Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Piacenza e del lago di Garda, che si intitola appunto, ha preso il titolo quello sulla di non ritornare alla normalità, perché la normalità è un problema, realtà che hanno iniziato a porre delle questioni che sono quelle legate a un ripensamento radicale del sistema sanitario nazionale, della necessità di chiudere i posti di lavoro non essenziali, e nel nostro territorio abbiamo visto, oltre allo sciopero di USB che veniva raccontato prima, come nella giornata del 25 di marzo si sia sommato anche lo sciopero dei metalmeccanici dei sindacati confederali, e sia stata una giornata molto importante anche di scontro politico con invece la vulgata, la pressioni politiche che Confindustria ha fatto sul governo. Insomma, stiamo vedendo e raccontando anche dei momenti di lotta dentro questa emergenza. Sempre quel documento delle realtà che stavo raccontando prima rivendica per esempio anche il reddito di quarantena, che appunto è una forma universale, potrebbe essere una forma universale di accompagnamento sociale, di ridistribuzione di ricchezza proprio per tutte e tutti, perché a differenza di quanto è successo con le ultime crisi economiche, perché questa crisi sanitaria si sta accompagnando e si accompagnerà sempre più a una crisi economica, che a pagare il prezzo sociale di questa crisi non siano nuovamente i più, ma siano i pochi ricchi che dentro le crisi, dentro questo sistema con la cosiddetta normalità, hanno speculato e hanno insomma creato le loro fortune. Questo è sicuramente un momento difficile per l'organizzazione, ma anche un momento un po' che stiamo vedendo un po' in tutto il mondo, certo, anche necessario per iniziare a porre delle questioni, perché gli scontri politici e di posizionamento lo vediamo dalle posizioni di Draghi appunto alle pressioni di Confindustria, cioè il capitale sta cercando già di riorganizzarsi in questo momento col rispetto, meno per questa è una posizione mia personale, di quello che serve in questo momento per contenere il virus, e serve credo anche contenerlo laddove fortunatamente l'emergenza sanitaria non è ancora esplosa, perché a differenza di quanto fatto qui al nord è stata affrontata fortunatamente, probabilmente speriamo tutti, coi tempi corretti. Serve trovare delle forme di presa di parola, di organizzazione anche virtuale e di pressione per evitare appunto che il mondo peggiori, un po' come è stato fatto ieri anche con l'assemblea, col percorso nazionale che si sta creando per una sanatoria per i migranti, per i 600.000 esclusi anche dall'accesso alla salute, che rischiano di essere una bomba sia sociale sia sanitaria se non viene affrontata. Insomma, un po' come sempre quello di Radio Onda d'Urto, un lavoro di informazione ma anche di ricerca sul territorio di quei percorsi di lotta che si danno, perché sappiamo che insomma il nostro strumento di cambiare il mondo poi è quello della lotta, abbiamo quello come strumento. E quindi insomma, dentro l'emergenza sanitaria, dentro la crisi, è il lavoro che stiamo cercando di fare e insomma giornalmente facciamo. E poi ci sono questi momenti anche molto importanti che si stanno dando e creando, delle assemblee radiofoniche, che appunto diventano un altro dei momenti e dei modelli per potersi organizzare e appunto per costruire un mondo migliore.
Per costruirlo. Andrea, ti lascio un secondo, andiamo, perché abbiamo con noi anche Lele, compagno di Bergamo, compagno di BG Report, portale di informazione indipendente che sta seguendo da vicino, sia come BG Report ma anche tu, Lele, in quanto tale, insomma, l'emergenza che si sta vivendo anche nella Bergamasca. Ciao.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, come il lavoro che state facendo come BG Report è puntuale e attento, le denunce sono state tante rispetto anche agli allarmi inascoltati lanciati all'inizio, alla questione emergenziale, alla messa sotto stress di tutto il sistema sanitario, alle conseguenze anche diciamo politiche e sociali che sta avendo questa emergenza. Insomma, siete all'interno un po' come noi della situazione dal punto di vista anche informativo.
Sì, diciamo che il lavoro che abbiamo fatto con tutte le difficoltà del caso, e quindi anche con connessioni indirette e riunioni redazionali online, ha consentito di far emergere sul nostro territorio, e mi sembra di rilevare anche di aprire alcune questioni a livello nazionale e di come dire, far emergere quelli che sono gli elementi critici all'interno di questa crisi. I temi per noi sono stati nell'ordine tre. Il primo tema, quello che ci è balzato all'occhio subito e che abbiamo cominciato a dire subito quando ancora nessuno ne stava parlando, è che cosa è successo ad Alzano. E io ricordo che fin da quei giorni che ancora non c'eravamo, diciamo, riorganizzati, perché anche per noi è stato motivo di riorganizzazione profonda del modo di lavorare in maniera del tutto volontaria che abbiamo con questo media indipendente. Sì, io mi ricordo fin da subito che la contraddizione di questa zona rossa che non veniva istituita è balzata all'occhio. Ora BG Report è uscito di nuovo a metà settimana ponendo questa questione qua, cioè le responsabilità sono probabilmente ridistribuite, ma vogliamo capire che cosa ha spinto chi aveva l'autorità per istituire la zona rossa a non farlo. E parliamo del sindaco che poteva istituire, il sindaco leghista di Alzano, che poteva istituire poteva fare un'ordinanza. Parliamo della regione leghista, di nuovo, che materialmente insieme al governo istituiva la zona rossa qualora dovesse essere istituita. E poi chiediamo anche conto al governo Conte e a Conte in persona, cioè per quale motivo la zona rossa si è fatta negli altri due focolai e non in quello di Alzano. E questa è la prima questione. La seconda questione che per noi è venuta fuori con una forte rilevanza è stata quella, e ne avete già parlato anche con diversi riferimenti stamattina, è quella della produzione non essenziale, cioè perché è stata garantita una continuità produttiva pericolosissima in un momento di emergenza sanitaria. Quello che BG Report ha sostenuto è, a questo punto, per primo ma non più da solo, è che la continuità produttiva fosse stato l'elemento propulsivo e deflagrante nello sviluppo del contagio nella nostra provincia. Su questo io voglio aprire un piccolo inciso, che è il seguente: per la prima volta i nostri territori, in questo caso parlo di Bergamo e di Brescia, subiscono un modello di sviluppo industriale ed economico storico del nostro paese profondamente disuguale e iniquo, che è stato essenzialmente il prodotto dal dopoguerra ad oggi di una distribuzione del credito profondamente disuguale, di investimenti di carattere pubblico profondamente disuguali che hanno premiato il nord sistematicamente. Noi sappiamo che c'è una storia sepolta di colonialismo del meridione che punta dritto e che è riconducibile all'unità d'Italia stessa. Per la prima volta i nostri territori fanno i conti con questo e ne pagano il prezzo. Per quale motivo? Perché per la prima volta questo sviluppo disuguale ricade su di noi, le esternalità ricadono su di noi. Cioè, siccome è chiaro che i nostri territori hanno una centralità assoluta nella produzione, anche in una situazione di emergenza sanitaria non possono fermarsi, pena fermare l'intero paese, la macchina produttiva dell'intero paese. Ecco, io direi che questo forse è qualcosa con cui noi dovremmo fare i conti, e un appunto mentale.
Certo.
Terzo tema che mi sento di dire che invece è quello che si apre davanti a noi ed è la battaglia sulla quale BG Report si sta concentrando con più attenzione in questo momento, quello del ripensamento del sistema sanitario, cioè come è stata gestita questa emergenza dalla Regione Lombardia e perché in Lombardia il sistema sanitario si è trovato in questa condizione di collasso. Questi sono i due temi. Ovviamente ci portano dritti a quelle che sono, tra virgolette, gli scenari in termini di analisi e di lettura della situazione che si aprono per i movimenti sociali, no? E secondo noi questo della sanità è un tema. L'altro è sicuramente quello produttivo, la questione produttiva, perché come si diceva poc'anzi Andrea, il capitale si riorganizza, le pressioni sono ricominciate, ci sarà una ripartenza dove batterà Confindustria, batterà nuovamente i pugni sul tavolo, non solo Confindustria ma anche il grande capitale, che invece sappiamo non essere più industriale. Qualcuno già ha cominciato, si noti che Del Vecchio pochi giorni fa dice bisogna fare, è il momento dei sacrifici, chiaramente non suoi, nel senso che la Delfin in realtà è domiciliata in Lussemburgo, che è la società che controlla la sua holding. Però questo per dire che cosa? C'è il tema del lavoro, il tema produttivo, c'è il tema del ripensamento del sistema sanitario che si apre come battaglia, e poi nella specificità di Bergamo c'è la questione della verità e giustizia per Alzano e Nembro.
Certo, i due paesi insomma per cui si chiamava già la zona rossa ai tempi, e come ci raccontavi giusto tu, tutte le istituzioni a tutti i livelli, dai sindaci al resto, invece lasciarono correre. Un attimo ti lascio lì, Lele, vuoi rimanere con noi ancora un secondo? Perché abbiamo una chiamata che arriva. Pronto?
Sì, pronto.
Ciao.
Io telefono da Roma, stavo sentendo l'intervento che condivido, però in particolare io volevo chiedere perché tutti i santi giorni gli organi di stampa, i telegiornali parlano sempre di questo isolamento individuale collettivo e fanno un discorso, diciamo, in via di massima di colpevolizzazione, ovvero chi è che va in giro, per cui diffonde per sua irresponsabilità il virus. In verità il problema è che perlomeno l'infezione non diminuisce, e la mia impressione è perché ci sono ancora tante fabbriche che continuano a produrre, con tanti lavoratori che sono costretti ad andare a produrre. Ma io sapevo che erano ancora efficienti tutte le fabbriche di armi. Quali sono, ovvero a vostra conoscenza, le fabbriche che ancora stanno producendo, in particolare quelle di armi, ma anche quelle che non sono strettamente legate alla produzione, in particolare del cibo? Perché una fabbrica, per esempio, che ne so, produce giocattoli, oppure produce televisori, o produce lavatrici, non penso che sono indispensabili. Io penso che noi su questo non dobbiamo dare assolutamente tregua, anzi dobbiamo parlare di più, dobbiamo proprio continuare a premere, anche perché, per esempio, io parlo da Roma, a Roma sono state raccolte 100.000 firme per la riapertura dell'ospedale Forlanini, che poteva benissimo essere riaperto perché le strutture stanno tutte là, e l'assessore alla sanità D'Amato ha praticamente neanche ha voluto rispondere, ha detto che si dicevano soltanto delle falsità, ma in verità l'ha detto lui le falsità, e praticamente ha chiuso tutto il discorso, che vuol dire che è una classe politica che assolutamente è impermeabile a quello che sono poi le necessità, perché necessità è proprio la sanità, come diceva il compagno mi precedeva, però quello che a me mi interessa è di sapere meglio, certo, com'è la situazione delle fabbriche ancora
le fabbriche che ancora aperte e quelle che magari in deroga stanno tenendo aperto.
Un problema di infezione che invece viene tutto quanto calato come un problema di cattivo esempio dei cittadini, assolutamente, certo, non è così. Grazie
mille della chiamata, a presto. Allora, torno a te Lele, insomma ci sollecita questo ascoltatore sul tema appunto delle fabbriche aperte e delle fabbriche anche in deroga, per esempio Brescia si calcola, sono state stimate in 3.000-2.980 per la precisione le fabbriche che hanno chiesto deroga. Su Bergamo la situazione in tal senso?
Allora, innanzitutto proprio per rispondere alla telefonata, la difesa rientra al momento tra le funzioni essenziali, per cui che non possono essere sospese o non debbono necessariamente essere sospese, quindi a meno che un'azienda dell'indotto decida spontaneamente di avere a cuore la salute dei propri lavoratori e lavoratrici, non è costretta a fermarsi sostanzialmente. Per quanto riguarda Bergamo, al momento non abbiamo dei dati esatti, considerate anche che la situazione è piuttosto confusa, nel senso che c'è chi effettivamente rientra nelle produzioni non essenziali e si è riconvertito in fretta e furia e via discorrendo. Quello che sappiamo preliminarmente è quello che ha comunicato Confindustria a Bergamo per rispondere alle nostre sollecitazioni, il cui presidente pubblicamente ha sostenuto che la percentuale di produzione non essenziale che si è bloccata nella nostra provincia è superiore alla media nazionale, alla percentuale di aziende che a livello nazionale si sono fermate nella produzione non essenziale. Su questo, se confermato, perché chiaramente occorre un monitoraggio più puntuale, mi sovviene tra virgolette una questione che mi preme particolarmente, cioè l'ho già detto anche in un'altra occasione, cioè il fatto che la produzione non essenziale che si è fermata sia in proporzioni superiori, proporzioni percentuali superiori rispetto al resto del paese, è anche secondo me una cartina tornasole, qualora confermato, del fatto che un certo tipo di risposta dei movimenti sociali e delle organizzazioni sindacali ha sortito il proprio effetto. Cioè, da questo punto di vista io ci tengo a dire una cosa, cioè non è solo BG Report in questo momento tra virgolette la risposta sociale all'emergenza, perché, e va secondo me anche detto per fornire un quadro più ampio, ci sono per l'appunto la risposta importantissima dei sindacati con tutti gli scioperi spontanei che hanno condotto poi alla fine al blocco della produzione non essenziale, e dove BG Report ha sicuramente giocato un ruolo chiave in termini di informazione, comunicazione e costruzione del dibattito, ma dopodiché sono i lavoratori e le lavoratrici che effettivamente hanno messo sul tavolo un rapporto di forze, e questo è il primo tema. Da questo punto di vista mi sento di aggiungere un altro pezzettino che non riguarda strettamente la questione delle aziende in bergamasca, ma che riguarda più in generale quello che si sta muovendo all'interno dei movimenti sociali, e quindi mi sento di dire prima di tutto che a Bergamo si è creata questa rete che si chiama Super Bergamo, che è una rete di oltre 120 volontari che forniscono tra virgolette servizi di consegna di beni essenziali a domicilio. all'interno delle quali, all'interno della cui rete si sono mobilitate le organizzazioni, diciamo, circoli arci e collettivi più vicini ai movimenti sociali, o se non parte integrante dei movimenti sociali in Bergamasca, e che questa rete sostanzialmente, io non ne faccio parte, ma ovviamente seguiamo a 360 gradi quello che succede in città, li avete forse visti a Propaganda Live, che ha dedicato un servizio a loro, cioè si è attivata soprattutto in favore degli anziani. Su questo ci tengo a dire una cosa, nel senso, rispetto ai tre temi di cui parlavo prima, no? Cioè il tema delle imprese e quindi, come dicevo, la presenza dei sindacati, la mobilitazione e l'informazione che stiamo facendo, la questione sanitaria di cui parlavo prima, in questo caso c'è, cioè, la prospettiva che si apre, la stiamo già vedendo anche nella rete, in questa rete che mette in luce anche alcuni nervi scoperti, nel senso che dalle informazioni a nostra disposizione questa rete non sta portando solo la spesa, ma sta facendo fronte invece anche a, cioè, servizi di carattere domiciliare e squisitamente sanitari, come fornitura di farmaci, cioè acquisto di farmaci per conto di, o addirittura fornitura di bombole d'ossigeno. In questo caso un servizio assolutamente vitale e di natura squisitamente sanitaria, che noi sappiamo, Regione Lombardia e le ATS non sono in grado di offrire, o non sono state fino ad oggi sulla nostra provincia, colposamente dal mio punto di vista.
Certo.
Ultimo tema che vi voglio toccare, cioè ultimo accenno che voglio fare, da stasera, ore periodicamente, ore 18, dalla pagina di Bario, del circolo Arci Bario,
sì,
che si chiama Bario Campagnola, la pagina
Facebook,
c'è la diretta Facebook con lo sportello lavoro, in cui si può chiamare, cioè connettersi e ricevere qualunque informazione in materia di lavoro, accesso a benefici, condizioni specifiche, che è un modo sia di fornire ovviamente un servizio ai lavoratori e alle lavoratrici, ma anche quello di sondare la situazione sul territorio.
Certo. Lele, noi ti ringraziamo. Stasera alle 18 magari ci troviamo allora sulla pagina Facebook di Bario Campagnola, ma ci sentiremo anche nei prossimi giorni. Per tutto il resto, un abbraccio intanto.
Un abbraccio.
Ciao,
grazie a voi.
A presto. Allora, intanto mi è arrivata una chiamata, siamo in collegamento già con una chiamata che ci giunge. Pronto?
Sì, buongiorno, vi chiamo da Roma. E
ciao.
Niente, ciao. Volevo fare un paio di domande a voi che state appunto nella zona peggiore in questo momento, perché a Roma sono arrivate telefonate in questi giorni che parlavano da parte dei lavoratori di gente fatta mettere in cassa integrazione in alcune aziende, e poi il padrone gli diceva comunque vabbè, ma visto che sta in cassa integrazione viene a lavorare, il restante 20% lo copriamo noi in nero. Volevo sapere se era diffusa anche a Bergamo e Brescia una situazione simile, se avevate qualche riscontro, in modo tale che appunto questi continuano la produzione mettendo a rischio i lavoratori e non pagando assolutamente non pagando praticamente la manodopera, insomma, perché un po' la minima parte la pagano in nero. E se c'era questo fenomeno anche da voi e quanto era diffuso, e poi se avevate parlato di queste briciole dei 400 milioni di euro che il governo ha dato per fare i buoni spesa a chi diciamo non ce la fa, e se avete analizzato la ripartizione anche in questo caso tra le briciole esattamente come diceva pure prima chi interveniva da Bergamo, che c'era una disparità direttamente tra nord e sud, se l'avete riscontrata anche voi, perché appunto la fetta maggiore pro capite, diciamo così, divisa per il numero dei bisognosi, abbiamo fatto dei conti, dovrebbe andare intorno ai 240 euro di media in Lombardia a persona, e mentre in Calabria 60 euro di media, sempre facendo un conto molto molto semplice, dividendo il totale erogato per il numero di diciamo di beneficiari ipotetici stimati dalla Coldiretti. Queste due domande, insomma, vi ascolto per radio, grazie.
Ok, grazie a te. Allora, due domande che vengono poste. Come dovrebbe essere tornato intanto Andrea della nostra redazione?
Sì, sono
allora,
qua. Non
due temi.
Il primo pezzo.
Lavoro sommerso, quindi sì. Situazioni in cui lavoratori che si ritrovano con contratti, anzi non contratti, insomma, vengono anche sottoposti a dei ricatti da parte del datore di lavoro rispetto a pezzi di pagamento in nero che vengono effettuati sulle prestazioni che non vengono più elargiti, insomma, situazioni di difficoltà credo, sulla questione lavoro sommerso, qual è la situazione a Brescia rispetto ai ricatti lavorativi che vengono applicati in questo periodo, e poi la seconda appunto era sulla redistribuzione di questi 400 milioni di euro e anche sul tema insomma del sostegno al reddito che sta aprendosi anche come altro tema. Credo siano questi due gli elementi centrali.
Sì, allora sulla questione economica rimando insomma magari alle analisi che tutti i venerdì il nostro collaboratore Andrea Fumagalli fa sulle nostre frequenze, perché insomma è con lui che tutte le settimane facciamo il punto anche di valutazione, appunto narrazione e contronarrazione degli aspetti economici che vengono introdotti generalmente, in specifico sui vari decreti che sono stati introdotti in questa situazione. Dal punto di vista del lavoro, riprendendo un po' anche quello che diceva Lele, da un lato le lotte hanno sicuramente fatto sì che molte fabbriche chiudessero, decidessero di chiudere a prescindere dal decreto, e invece molte altre hanno fatto richiesta di apertura, come ricordavi te, no, ma nel 2980 dovrebbero essere quelle, da dati della prefettura, in provincia di Brescia, 1800 circa in quella di Bergamo, e le fabbriche sono in questione, le attività che riaprono anche grazie alla sponda politica di Confindustria, alcuni soggetti politici sono uno dei nodi nevralgici sia della riproduzione del virus sia delle forme di sfruttamento. Quello che stiamo vedendo, per provare a rispondere al compagno che ha fatto la domanda, che insomma non è facile trovare testimonianze di lavoratori che sono costretti a lavorare per esempio nelle fabbriche, nelle aziende che hanno fatto la richiesta di deroga, probabilmente perché quello che riusciamo a intuire insomma è che ci sono delle forti pressioni da parte dei datori di lavoro per non parlare, e questo fa insomma intuire che ci siano un po' di problemi. Mi viene da dire, poi correggimi Manuel se mi sbaglio in questo caso, che però sul sommerso in questo momento non abbiamo delle certezze, non abbiamo non siamo ancora riusciti ad avere un'inchiesta che ci permetta di raccontare con precisione l'ampiezza del fenomeno. È difficile dire che non ci sia allo stesso tempo. E, riprendendo anche la domanda precedente che veniva fatta sempre al telefono, che a cui aveva iniziato a rispondere Lele, io credo che ci sia il tentativo della narrazione mainstream di giustificare l'irrigidimento di alcune misure dal fatto che ci siano i cosiddetti furbetti della corsa, quando i pochi viaggi che ho fatto in questi mesi per recarmi al lavoro per motivi di salute della mia famiglia mi hanno fatto vedere, almeno nelle città che ho attraversato, il fatto che ci sia pochissima gente e nel weekend una riduzione totale delle persone in giro.
Certo.
No? E quindi ci si sia aggrappati a delle necessità magari delle persone di uscire, di quelle poche persone, come vedevo ieri il TG1 che faceva dei giri per i vicoli di Bari o di Napoli, comunque pochissima gente in giro, trovando la scusa per creare una narrazione per giustificare la militarizzazione e la questo credo
certo
che...
il tema. Ascolta Andrea, ti interrompo non volendolo, ma dobbiamo anche perché abbiamo ancora solamente 7-8 minuti, poi dobbiamo lasciare la linea blackout. Ti lascio anche perché nel frattempo ci ha raggiunto sempre Marco della nostra redazione, quindi a te ti lascio. Abbiamo anche ricevuto alcune chiamate che forse errore mio non sono riuscito a mettere in diretta, se volete richiamare potete chiamarci qui in radio 030 45670 oppure chiamate pure Onda Rossa che ci renderizza direttamente 06 491750. Marco.
Sì, io chiamavo anche per ricordare un po' quelli che sono poi i numeri, no, che riguardano soprattutto Brescia e la nostra provincia. I dati sono importanti anche per far capire ai compagni e compagni che ci ascoltano dalle altre parti d'Italia quelle che sono poi le dimensioni, no, del fenomeno del disastro che sta accadendo nei nostri territori. La situazione aggiornata ad oggi si dice che per quanto riguarda il numero dei contagiati ufficiali, quelli così che sono stati un po', come dire, certificati, siamo a 190.000, 2.800 i morti certificati di Covid-19, anche se poi le cifre anche in questo caso probabilmente ci dicono che i morti sono molto molto di più, secondo appunto le stime, le ricerche che sono state fatte in questi giorni, nel mese di marzo. A Brescia e provincia ci sono stati quasi 4.000 decessi rispetto a una media degli anni passati che era sui 1.100, quindi chiaramente ascoltando questi dati ci si rende facilmente conto insomma di come è andato pesante l'epidemia del Covid-19 nella nostra città, nella nostra provincia. Una epidemia che ha avuto secondo me, e non solo secondo me, insomma, uno sviluppo che è stato, diciamo così, è partito, no? dalla bassa bresciana, una specie di onda che poi piano piano ha attraversato le città e è arrivata nelle valli. Un'onda che di fatto è arrivata anche, come dire, dalla Val Seriana, per cui insomma una doppia onda direi, no? Perché poi dalla Val Seriana la contaminazione è arrivata anche in Francia Corta e da qui si è spostata lungo la Val Camonica, quindi di fatto uno sviluppo dell'epidemia che oggi riguarda 200 dei 205 comuni bresciani, una provincia molto grande, la nostra, molto vasta, con più di 1.200.000 abitanti. Un po' questi sono i numeri che riguardano Covid-19. Abbiamo avuto questo problema che poi era quello di Alzano Lombardo e di Nembro, insieme a quello di Orzinuovi, nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 2 marzo era stata decisa da parte della rappresentanza, o almeno richiesta da parte della rappresentante dell'Istituto Sanitario Nazionale di fare di questi tre paesi zona rossa, come era stato fatto a Codogno. In quella stessa riunione, in quello stesso tavolo si devono anche i rappresentanti Stato Regione, i rappresentanti della Protezione Civile, tre rappresentanti del Ministero della Sanità. La zona rossa non è stata fatta come è stata fatta a Codogno e questo è sicuramente una delle cose su cui bisognerà poi andare a indagare, perché evidentemente quegli 8 giorni, quella settimana, 8-9 giorni di ritardo, insomma, hanno pesato non poco poi nello sviluppo del contagio.
Certo.
In tutta la provincia.
Come?
Perché poi insomma
certo.
Tantissime persone dalla bassa bresciana si spostano in città a lavorare e hanno portato poi di fatto l'epidemia, e da qui l'hanno trasmessa poi agli altri lavoratori e lavoratrici che arrivano dalle altre parti della provincia.
Certo.
Sicuramente.
Marco, ti invito a rimanere lì un attimo all'ascolto, perché nel frattempo Marco, Marco, un attimo, perché è arrivata intanto una chiamata, ti invito a rimanere con noi comunque un secondo, rimani lì. Pronto?
Sì, pronto.
Eccoci, sei in diretta.
Sì, buongiorno a tutti, salve, io chiamo da Bergamo, sono un operaio della Tenaris Dalmine, mi chiamo Ramira Sebastiano, oltre che faccio parte.
Sì, ti chiedo un intervento velocissimo perché tra due minuti dobbiamo lasciare linea a Radio Blackout a Torino.
Ok, e quindi finisce la cosa. Vabbè, niente, il problema, volevo un attimo centrare la questione un po' sulla situazione delle fabbriche di Bergamo, presumo che oltre a quello che è già stato detto già varie volte del ruolo della Confindustria, diciamo, e quindi che ha mandato al macello, diciamo, i lavoratori, c'è un problema che chiaramente volevo mettere un attimo al centro, ad esempio, di quello che è successo, che sta succedendo alla Tenaris Dalmine, una grande fabbrica, che praticamente due elementi. Un elemento è quello che comunque, essendo una fabbrica multinazionale con stabilimenti in Cina, quello che emerge chiaramente è che comunque non hanno fatto praticamente, pur sapendo appunto, come sanno benissimo, quali sono le evoluzioni dell'economia e tutto il resto, sapevano esattamente e precisamente anche quello che poteva essere il rischio successo, e invece hanno praticamente continuato, diciamo, a far produrre senza dover fare degli interventi del, diciamo, verso i lavoratori, o meglio hanno, perché il problema che è successo a Bergamo nelle varie circostanze poi ci fanno, è quello che i padroni hanno continuato, diciamo, a mandare fuori gli ordini, e questo chiaramente è avvenuto anche con una collaborazione da parte delle RSU nelle fabbriche. Certo. E questo lo si è visto benissimo, e è un dato molto importante che ad esempio non si riesce a sapere, ad esempio, quali sono gli operai, i dati degli operai che sono morti ad esempio nelle fabbriche di Bergamo. Ci tenete conto che dall'altro ci sono 100.000 persone malate a Bergamo, e non 10.000, questi sono i dati detti dal segretario dei medici di base, e in questi giorni ci sono circa più di 2.000 aziende che, grazie appunto a un accordo del governo in cui i sindacati comunque l'hanno avvallato, che ritorneranno a lavorare. Inoltre alla Tenaro Ordine c'è un altro dato importante che viene avvallato, diciamo, probabilmente in tutta Italia. Si sa che noi abbiamo un reparto dove si producono le bombe di ossigeno, e questo ad esempio è stato però una foglia di fico, diciamo, per poter continuare nello stesso tempo anche a produrre i tubi per il petrolio, quando questo, perché in queste settimane la Damine non è chiusa. Alla Damine ci sono degli accordi che prevedono comunque di lasciare libero campo ai volontari, e questo noi ci ritrova completamente contrari a questa situazione, perché non farà altro che a rientro creare delle condizioni di ulteriore sfruttamento, perché da questa crisi, diciamo, delle, come tutte le altre crisi, anche con questa qua della questione del coronavirus, ogni azienda
devo lasciarti, però, cioè, mi dispiace tantissimo, perché questo ragionamento ovviamente è molto interessante rispetto alle fabbriche bergamasche, ma dobbiamo proprio chiudere.
Speriamo di poterlo magari raccontare un po' più approfonditamente.
Volentieri, siamo qui, e diciamo, questi momenti ne avremo ancora tanti, quindi resta l'ascolto, e ci risentiamo presto.
Si può fare qualcosa, perché è una cosa di cui
non se ne parla poco, cercheremo di approfondirlo. Grazie ancora, a presto, ciao. Ringrazio anche te, Marco, che sei rimasto con noi. Volevi chiudere
ciao,
anche tu?
Ciao, Manuela, un saluto a tutti e a tutte.
Perfetto, grazie mille. Allora ci salutiamo con tutti, salutiamo le ascoltatrici e ascoltatori anche da Cosenza, da Roma, da Torino, insomma, ma anche tutto il circuito più allargato di Radio Breakout, Radio Ciroma, Radio Onda Rossa. Linea adesso a Torino, appunto, a Radio Onda Rossa.